Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Il hecho de adottare il nome del Francisco è molto significativo.
È molto significativo il fatto che lui abbia preso il nome Francesco.
Perché sono due Franciscos, il Francisco de Assis e il Francisco Javier.
Ci sono due Francesco che siano Francesco Saverio e Francesco de Assis.
Francisco Javier fu uno dei fondatori della Compagnia di Gesù.
Francesco Saverio è stato uno dei fondatori della Compagnia di Gesù o i Gesuiti.
E ha ido a Japão e India para evangelizar.
Ed è stato missionario e evangelizzatore dell'India e del Giappone.
E noi sappiamo che il Concilio Vaticano II ha incrementato il dialogo interreligioso.
E allora con il Concilio Vaticano II è stato incrementato il dialogo fra le religioni interreligiose.
Paolo VI ha tomato questo in serio.
Paolo VI ha preso sul serio questo invito.
Lamentablemente Juan Pablo II e Benedetto XVI non hanno valorato il dialogo interreligioso.
E allora Giovanni Paolo II e Benedetto XVI non hanno fatto granché in virtù o in questo del dialogo interreligioso.
Il Papa Benedetto XVI ha fatto un resto di coraggio e di umiltà.
E Benedetto XVI ha fatto un gesto di coraggio e di umiltà.
E dopo di annunciare che iba a rinunciare,
e dopo di far conoscere che della sua rinuncia,
pare che quitò un grande peso de sus espaldas.
Ecco, sembra che come se fosse tolto da dosso un peso enorme.
E dico che había ipocrisia, che había non che hai ipocrisia nella Iglesia.
E ha fatto la dichiarazione che dentro la Chiesa ce n'è molto di ipocrisia.
Bueno, nosotros sabemos todo lo que pasa en la Iglesia.
Noi conosciamo sicuramente tanto di quello che passa nella Chiesa.
Soprattutto nella Curia Romana.
Soprattutto all'interno della Curia Romana.
E il accubertamento dei casi di pedofilia.
Ecco, il nascondere, coprire le situazioni di pedofilia, i sacerdoti pedofili.
La rete di prostituzione di seminaristi.
Ci sono anche una rete di prostituzione di seminaristi.
La traizione del maggiordomo.
Ecco, il tradimento del maggiordomo del Papa.
Los problemas financieros del Banco del Vaticano, l'Istituto de Obras Religiosas.
Ecco, i problemi economici della Banca Vaticana e anche alcuni istituti religiosi pure.
Entonces creo que el Papa Francisco va a tomar en manos esta reforma de la Iglesia.
Y allora pensa que el Papa Francisco prenderá en sus manos esta situación para hacer de las reformas.
Benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radio TNA da Arnaldo Casali. Questa nuova puntata di Adesso Onda la trasmettiamo da San Gemini, dove siamo ospiti di Don Gianni Sabatini, con un ospite particolarmente importante, Frei Betto, uno dei più importanti teologi della liberazione, che è venuto a San Gemini proprio per tenere una conferenza organizzata dalla parrocchia. Dobbiamo cominciare per forza di cose proprio da due stretti eventi di attualità che riguardano in qualche modo proprio il mondo dell'America Latina: la morte di Hugo Chavez e l'elezione di Papa Bergoglio, di Jorge Mario Bergoglio a Papa. Quindi partirei con Chavez, perché so che poi Frei Betto ha anche dei rapporti con Fidel Castro, quindi conosce un po' tutto quell'ambiente, conosceva anche immagino personalmente anche Chavez.
Bem, a morte de Hugo Chávez foi uma grande perda para nós latino-americanos.
A morte de Chávez é stata uma grande perda para o mundo latino-americano.
Porque Chávez foi quem iniciou esse novo ciclo de políticos democráticos e populares na América Latina.
Porque Chávez ha iniciado um novo ciclo de popolare político na América Latina.
A América Latina, nos últimos 50 anos, passou por 3 grandes ciclos políticos.
Na América Latina, nos últimos anos, são stati 3 cicli que l'hanno contraddistinta.
O primeiro foram as ditaduras militares.
La prima, la dittatura militare.
Segundo, os governos neoliberais messiânicos.
Secondo, i governi neoliberali messianici.
Como Menem na Argentina, Collor no Brasil, Caldeira na Venezuela.
Sim, Collor em Brasil, Menem em Argentina e Calderón em México.
Caldeira na Venezuela.
Venezuela.
E esses governos foram rejeitados pelo povo através do processo democrático, nas urnas eleitorais.
E questi governi sono stati cambiati dal popolo attraverso le urne.
E a partir de 1998, com Chávez, começaram os governos democráticos populares voltados aos direitos dos pobres.
E dal 1998, com Chávez, é iniziato um novo ciclo que ha preso em grande consideração i poveri e i loro bisogni.
De modo que o que nos tranquiliza é saber que Chávez construiu um projeto político sólido.
A coisa importante é que Chávez ha construído anche um projeto político sólido com a gente.
E que Maduro, Nicolás Maduro, vai dar prosseguimento a esse projeto.
E o vice-presidente, o atual Nicolás Maduro, pode continuar tranquilamente o projeto de Chávez.
Per quanto riguarda appunto il primo Papa americano, latinoamericano, cosa pensa lei? Perché si sono dette cose molto contrastanti, si è parlato addirittura di rapporti con la dittatura argentina, a difenderlo è stato proprio pochi giorni fa in un'intervista al Manifesto invece Leonardo Boff, altro teologo della liberazione che invece ha parlato di una primavera della Chiesa. La sua opinione qual è?
Eu partilho a ideia do Leonardo Boff de que nós estamos à véspera de uma primavera na Igreja.
Lui condivide l'analisi di Leonardo Boff che si può aprire una nuova primavera nella Chiesa.
É preciso entender o contexto da Argentina.
É importante capire il contesto dell'Argentina.
Durante a ditadura, Bergoglio não era bispo, era superior dos jesuítas e professor de teologia.
Durante la dittatura Bergoglio non era vescovo, ma era superiore dei gesuiti e professore di teologia.
A Igreja Argentina teve muita cumplicidade com a ditadura. Ela tem muita culpa nas atrocidades acontecidas na Argentina.
La Chiesa Argentina è stata molto collusa con la dittatura, molte colpe per quello che è successo in Argentina durante la dittatura.
Mas eu fico com a palavra de Adolfo Pérez Esquivel de que Bergoglio não teve cumplicidade com a ditadura.
Lui sta con la riflessione di Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel per la pace, che dice che lui non è stato complice della dittatura.
Possivelmente ele não tenha agido como um profeta, como aconteceu com bispos brasileiros, ou seja, não denunciou as atrocidades da ditadura, mas certamente ele agiu nos bastidores a favor dos perseguidos.
Lui ha peccato di omissione, di non denunciare, come hanno fatto tanti vescovi brasiliani, l'oppressione e la tortura di tanti argentini.
Ecco il motivo per cui sin dalla sera stessa dell'elezione ci sono stati così tanti attacchi, anche molto insistenti invece, contro Bergoglio. Secondo lei qual è il motivo? Cioè, appunto, per questa sua comunque responsabilità che in parte c'è, o sono strumentalizzazioni?
No, na verdade, a Igreja Argentina, como conjunto, ela compactou com a ditadura. Ela não defendeu os direitos humanos, não cumpriu a sua missão evangélica. Então, Bergoglio era uma pessoa desconhecida. Eu mesmo, como brasileiro, não tinha a menor ideia da existência desse... Eu sabia que era cardeal de Buenos Aires, mas não sabia nada do seu histórico.
Nel suo complesso la Chiesa Argentina è stata profondamente collusa con la dittatura, però lui dice che Bergoglio non è stato per niente, voglio dire, conosciuto come una persona che ha partecipato a questa diciamo collusione concreta operativa, capito?
Agora, é normal que haja pessoas na Argentina que queiram carregar nas tintas, né, a respeito do perfil do novo Papa. Isso é normal. Agora, eu tenho que adotar uma opinião, e a opinião que eu adoto é de Pérez Esquivel, de que ele não foi cúmplice. Ele pode ter se omitido, mas não foi um protagonista.
A sua ideia é que lui può essere stato in silenzio, non ha denunciato quello che succedeva, però voglio dire non ha nessuna responsabilità, è della stessa opinione di Pérez Esquivel.
Per quanto riguarda il rapporto con la teologia della liberazione, c'è stata una forte condanna durante il pontificato di Giovanni Paolo II, peraltro per opera proprio del successore di Giovanni Paolo II. Anche da questo punto di vista Boff si è detto molto ottimista riguardo a Bergoglio, che pure comunque a sua volta ha preso le distanze dalla teologia della liberazione. Qual è secondo lei, da questo punto di vista, il rapporto tra Bergoglio e la teologia della liberazione, e quindi quale potrebbe essere poi il futuro da questo punto di vista?
Bene. Primeiro é preciso entender que na Igreja Católica da Argentina nunca houve teologia da libertação.
Na Igreja Argentina não c'è mai stata uma vera teologia da liberação.
Os teólogos da libertação na Argentina, que são muitos, são todos protestantes.
I teologi della liberazione in Argentina non sono teologi cattolici, ma teologi protestanti.
Houve bispos progressistas, como Monsignor Angelelli, que foi morto pela ditadura, Monsignor Novak, mas são exceções.
Ci sono state solo due eccezioni, Monsignor Angelelli, che poi è stato dimostrato che è stato assassinato durante la dittatura attraverso un falso incidente stradale, e Monsignor Novak.
Agora, então não podemos dizer que o Papa é contra ou a favor da teologia da libertação, porque ele vivia numa igreja que era uma igreja teologicamente muito conservadora.
Non possiamo dire che il Papa è contro la teologia o a favore della teologia della liberazione, perché in Argentina non c'era questo cammino e la Chiesa argentina era molto conservatrice.
Agora eu digo com toda segurança que tudo o que ele falou até agora, principalmente a homilia da sua entronização na terça-feira, é coincidente com a teologia da libertação.
Lui dice che quello che Bergoglio ha detto da quando è diventato Papa, in modo particolare nella sua omelia di martedì, va nella direzione della teologia della liberazione.
Ou seja, è un uomo che veio para colocar a igreja na opção pelos pobres.
Ossia, fa una riflessione e colloca i poveri, va bene, all'interno, voglio dire, di un processo di liberazione.
Quindi ci troviamo ad una svolta da questo punto di vista per la Chiesa cattolica?
Como?
Ci troviamo di fronte
a un cambiamento, una troca.
Ah, sim, eu acredito que vai haver uma mudança forte na igreja, porque o Monsenhor Cláudio Umes, que é cardeal emérito de São Paulo, declarou em público que haverá a reforma da Cúria Romana. Ele jamais diria isso se não fosse autorizado antes pelo Papa.
Lui ha detto che sicuramente ci saranno dei grandi cambiamenti. Il cardinale Don Claudio Umes, di brasiliano, ha detto pubblicamente che ci saranno dei grandi cambiamenti all'interno della Curia Romana.
E ele jamais falaria isso se não tivesse sido autorizado pelo Papa.
Lui, conoscendolo di carattere, dice che non avrebbe mai fatto queste dichiarazioni pubbliche se il Papa non gliel'avesse detto.
Tra l'altro, Claudio Hume ha avuto un ruolo fondamentale proprio nella scelta del nome, no? Il Papa ha raccontato che subito dopo il raggiungimento dei voti lo ha abbracciato e gli ha detto non dimenticare i poveri, e che proprio da questa frase di Hume è venuto poi la scelta di chiamarsi Francesco.
Sì, eles estavam sentados lado a lado durante o conclave, e quando Bergoglio foi eleito com 100 votos, dos 115 ele teve 100 votos no último escrutínio, e não sabia que nome tomar, porque talvez não esperasse, e Dom Cláudio, que é franciscano, sugeriu a ele que tomasse o nome de Francisco, de modo que nós temos um Papa jesuíta com nome franciscano e roupas dominicanas.
Allora, Don Claudio Hume era al lato, sedeva al lato al conclave di Bergoglio, no? Accanto. E poi ha detto. Non me lo ricordo.
Sì,
fai più breve, perché sennò.
Gli ha detto, non, vabbè, l'ha abbracciato, no? E gli ha detto.
L'ha abbracciato e gli ha detto, non dimenticarti dei poveri. In più gli ha detto, poi gli ha suggerito poi di chiamarsi Francesco, e lui ha detto che il Papa ora ha tre fisionomie, lui è gesuita, in più ha scelto Francesco, quindi francescano, e veste bianco come i domenicani.
Come i domenicani da San Pio V, che fu il primo che si era in qualche modo spogliato, quindi ha questa svestizione, questo lasciare gli abiti continua. Ecco, riguardo alla Chiesa brasiliana, Hume è appunto un personaggio, diciamo, vicino comunque anche ai poveri, eccetera. Il suo successore, ci sono opinioni contrastanti, perché Boff invece ha detto, per esempio, che lui era stato un candidato, Schreger, al papato, e Boff ha detto grazie a Dio non è stato eletto lui. Qual è la sua opinione?
La stessa cosa, io concordo con Boff, perché il cardinale di São Paulo, Odírio Schreger, duas vezes foi candidato à presidência da Conferência Episcopal Brasileira. Duas vezes ele foi derrotado. Os bispos não o queriam como presidente da Conferência Episcopal.
Anche lui ha la stessa opinione di Leonardo Boff, perché dice che non ha, secondo lui non ha valore, e porta l'esempio che per due volte è stato candidato a diventare presidente della Conferenza dei Vescovi Brasiliani, la seconda conferenza più numerosa al mondo, e tutte e due le volte è stato bocciato dai Vescovi Brasiliani. Dice, come poteva diventare Papa poi?
Perché è stato bocciato?
Perché os bispos acham che ele non tinha competência para isso.
Lui dice che è stato bocciato perché non è una persona competente e può avere un ruolo del genere.
Per quanto riguarda la sua storia, lei, ecco, ha avuto è stato anche ha pagato anche di persona la sua scelta. Come ci è arrivato a questa scelta?
Scelta che perché scoglievo di fare tutto il cammino che ha fatto la vita.
Non sei.
Qual è stato il momento in cui ha scelto i poveri, ha scelto la teologia della liberazione, ha scelto, come dire, la parte più scomoda?
Sim, mas isso é toda uma história que começou muito cedo. Aos 13 anos eu entrei na Juventude da Ação Católica, que já tinha uma forte sensibilidade social.
Já lui, já da giovane, presto, a 13 anni, lui è entrato nella gioventù cattolica e quindi ha iniziato a occuparsi di questi problemi da sempre.
Eu vivia num país com uma grande ebulição política de reformas de estrutura.
Ele vivia num país onde c'era uma grande vontade, voglia, força de cambiare a estrutura política.
Então, desde estudante, desde jovem, eu sempre, como cristão, atuava junto com os grupos de esquerda no meu país.
E quindi lui, come giovane, come studente, ha sempre partecipato con i gruppi di sinistra in Brasile.
Então isso sempre me levou a defender o direito dos pobres.
E quindi questa sua crescita l'ha sempre portato a difendere i diritti dei poveri.
Ha mai trovato un punto di conflitto tra la fede, tra la religione e la politica da questo punto di vista? O secondo lei possono andare comunque pienamente insieme?
Nenhum ponto di conflitto. Eu sou discípulo di un prigioniero politico. Jesus não morreu nem de hepatite na cama, nem de desastre de camelo numa esquina de Jerusalém. Morreu assassinado por dois poderes políticos.
Lui é discípulo de um prigioneiro político que se chama Jesus, que não é morto nem de polmonite, nem porque é cascato da um camelo pela estrada de Jerusalém.
Uma conspiração telefônica.
Dicevamo, Gesù Cristo non è morto cadendo da un cammello.
Sì, sì. Quindi,
assassinato per due poteri politici.
È stato assassinato da due poteri politici del tempo.
La pergunta è altra. Chi intende la fede separata dalla politica non intendeu la fede.
La domanda è un'altra, dice. Chi vuole separare la fede dalla politica significa che non ha fede, che non capisce niente di fede.
Da questo punto di vista, quindi lei pensa che anche da un punto di vista di... cioè, proprio di Vangelo è stato in qualche modo travisato, cioè noi comunque ci è arrivato un messaggio dal Vangelo che comunque ben preciso, che è stato più volte rivendicato da questo punto di vista dalla Chiesa, cioè Gesù comunque non era un rivoluzionario, è stato ucciso comunque perché per ragioni puramente religiose. Da questo punto di vista lei crede che ci hanno raccontato comunque i Vangeli in modo un po' distorto e quindi andrebbe riscoperto anche a livello storico come sono andate le cose, oppure quello che comunque appartiene anche alla dottrina ufficiale, ci basta per fare questa scelta, diciamo, rivoluzionaria?
Veja bem, claro, Jesus não era um revolucionário no sentido que nós entendemos no século XXI.
Vedi bene, lui non è, Gesù non è stato un rivoluzionario come intendiamo noi oggi.
Mas no tempo de Jesus não havia separação entre fé e política.
Ma al tempo di Gesù non c'era nessuna separazione tra la fede e la politica.
Como existe hoje.
Come oggi.
Quem tinha o poder político tinha o poder religioso.
Chi ha un potere politico ha un potere religioso.
E quem tinha o poder religioso tinha o poder político.
Chi ha potere religioso ha potere politico.
Então, se há uma coisa que Jesus jamais conheceu, é a separação entre fé e política.
E quindi una cosa che Gesù non ha mai conosciuto è la separazione tra la fede e la politica.
Tanto che ele morreu por razões políticas.
Tanto che lui è stato assassinato per motivi politici.
Non morreu perché pregou o amor ao próximo.
Capito? Non è morto così perché pregava l'amore, predicava l'amore del prossimo.
Appunto, prima abbiamo citato Fidel Castro, che lei conosce bene. Ovviamente in tutti i regimi poi comunisti c'è stata anche una persecuzione comunque del cristianesimo. Questo è dovuto allo scontro, diciamo, con la Chiesa, con la gerarchia, o il rifiuto della religione nel comunismo comunque ne parte sostanziale?
Bem, primeiro, em todos os regimes comunistas se perseguiu a religião, com exceção de Cuba.
Em todos os regimes comunistas se perseguiva a religião, a exceção que é Cuba.
Nunca houve perseguição à religião em Cuba.
Não c'è stata nessuna persecuzione della chiesa qui a Cuba.
Houve preconceitos fortes à religião, mas não perseguição.
C'erano dei preconcetti, ma non c'era persecuzione.
Nenhuma igreja foi fechada em mais de 50 anos da Revolução Cubana.
Nessuna chiesa è stata chiusa durante tutto il tempo della Rivoluzione Cubana.
Agora, padres que se colocaram do lado dos contra-revolucionários, padres que se colocaram do lado dos Estados Unidos, foram punidos como qualquer cidadão.
Preti che si sono resi disponibili e solidale con gli Stati Uniti sono stati puniti come qualsiasi altro laico.
Então realmente hoje são excelentes as relações entre a Igreja Católica e a Revolução Cubana.
Oggi le relazioni tra la rivoluzione cubana e la Chiesa Cattolica sono eccellenti.
Cosa ha pensato quando il Papa ha incontrato Fidel Castro?
Pensei che deve ter desagradado muito a Casa Branca.
Che deve essere molto dispiaciuto alla Casa Bianca.
Va bene. Ringrazio. Ringraziamo Frei Betto e noi vi diamo appuntamento ovviamente alla prossima puntata, la settimana prossima sempre a quest'ora, e ci potete anche riascoltare su www.radioadesso.it.
Un schiavo può essere sacerdote? Uno schiavo può essere sacerdote? La risposta.
Sì, des e liberato.
Sì, ma se è libero. Diventa libero, si è libero.
Se ele si torna un uomo libero.
Se è, lui diventa libero.
Ele può essere sacerdote.
Lui può essere sacerdote.
Perché come uomo ele tem la plenitud umana.
Perché da uomo c'ha la pienezza umana.
Una mujer può essere sacerdote.
Una donna può essere sacerdote?
No.
No.
Perché?
Perché?
Perché non tiene la plenitud umana.
Perché non c'è la pienezza umana.
La mujer, por la dottrina della nostra iglesia, è ontologicamente inferiore a uomo.
La donna, per la dottrina della nostra chiesa, è ontologicamente inferiore al maschio.
Mira, llegamos al limite di supportare isso.
Siamo al limite di sopportazione di queste cose.
Però vamos alla fonte.
Ma andiamo alla fonte.
Che dicono los evangelios?
Cosa dicono i Vangeli?
Usted può legare la casa e aprire Lucas 8, versículo 1.
Tu puoi prendere il Vangelo di Luca e aprirlo al capitolo 8, versetto 1.
Afirma Lucas.
Dice.
Que havia mulheres nel gruppo apostolico di
Gesù. Che nel gruppo che seguivano Gesù c'erano anche delle donne.
E ele dá o nome de três mulheres.
E nomina tre donne.
Juana,
Giovanna,
Susana,
Susanna,
e Maria Maddalena.
E Maria di Maddalena.
E Agnaggi. E varie outras.
E aggiunge e anche altre.
Então não é verdade que o grupo de Jesus só havia homens.
E allora non è vero che solo uomini accompagnavano Gesù. Dal Concilio di Trento in poi è stato istituito, o meglio, obbligatorio il celibato per tutti i sacerdoti.
Durante 1500 anos a igreja suportou curas casadas.
Nella chiesa durante 1500 anni ci sono stati sacerdoti sposati.
La chiesa primitiva lo cura casava.
E nella chiesa primitiva tutti i preti erano sposati.
Ma dopo che un papa Gregorio Caramonge quis monachizar tutta la igreja,
dopo che un papa Gregorio ha voluto far diventare come i monaci tutta quanta la chiesa,
então se progressivamente si fu imponendo la esigenza del celibato obbligatorio.
E allora pian piano si impose quella regola del celibato obbligatorio.
Però sono due vocazioni distinte.
Ma sono due vocazioni diverse.
Una vocazione religiosa e una vocazione sacerdotale.
Una vocazione religiosa e un'altra sacerdotale.
Che poi deve coincidere in molte persone.
Che può coincidere e sì. Però in tante persone può arrivare a coincidere.
Sì, però c'è molta gente che tiene solamente vocazione sacerdotale, non tiene vocazione celibataria.
Però ci sono altri che hanno solo la vocazione sacerdotale e non la vocazione religiosa.
Vamos retornar alla fonte.
Andiamo alla fonte.
Capitolo 1 di Marcos.
Marco capitolo 1.
Pedro vivia con sua famiglia in Cafarnaum.
Pietro abitava a Cafarnao con la sua famiglia.
E aí, una notte, Gesù llegò alla casa di Pietro.
E una notte, una sera, Gesù è arrivato a casa di Pietro.
E havia una signora enferma.
E c'era una donna malata.
Questo sta nel primo capitolo di Marco.
Ci sta nel Marco 1.
Esta signora era la suegra di Pietro.
Questa signora era la suocera. Pietro.
Se Pedro tinha suegra, qual é a conclusão?
Se Pedro aveva la suocera, qual è la conclusione?
Eu não tenho suegra.
Lui non c'ha la suocera.
Mas meus irmãos casados todos têm suegra.
Ma tutti quelli che si sposano tutti hanno la suocera.
Eu não sei se Pedro lhe gostou que Jesus curasse la suegra.
Non lo so se a Pietro gli è piaciuto che Gesù guarisse la suocera.
Desconfio que não.
Oi, miei dubbi.
Perché depois Pedro hace su vingança.
Perché dopo Pietro si vendica.
Negando Jesus três vezes.
Rinnega Gesù per tre volte.
Bueno, al final ellos arreglaram as coisas.
E poi si sono messi d'accordo. Sono chiariti.
È de todo o grupo apostólico.
Del gruppo degli apostoli.
Lo único que tenemos certeza que era casado é Pedro.
Del gruppo degli apostoli noi abbiamo la certezza, perché la Bibbia lo dice, che Pietro era sposato.
E giustamente este fu indicato come jefe del gruppo apostolico.
E proprio lui è stato nominato capo.
O che significa che Gesù non tenia nessun pregiudizio al matrimonio.
Ecco, e che significa che Gesù non aveva nessun pregiudizio riguardo al matrimonio.
Aí a gente che mi pregunta, ma perché Gesù non si casò?
Alcune persone mi domandano, ma perché Gesù non si è sposato?
Io che vivo in America Latina comprendo perfettamente.
Io che abito nell'America Latina, che sono dell'America Latina, capisco questo tipo di domanda.
Mi permetti la comparazione?
Permettetemi se, questo paragone.
Perché Che Guevara in la guerriglia di Bolivia non si casò?
Perché il Che Guevara, Ernesto Che Guevara, nella guerriglia, il gruppo lì in Bolivia, non si è sposato?
Claro, perché sta in una situazione permanente di rischio.
Perché viveva in una situazione permanente di rischio.
E una persona che sta in una situazione permanente di rischio.
E una persona che vive così.
Ustedes che conoscono tantos antecedentes che hanno luchato qui nella Seconda Guerra Mondiale.
Voi che alcuni di voi che avete partecipato, che sapete la vita quando la Seconda Guerra Mondiale.
Come partigiani, no?
Partigiani, di partigiani, no?
Ou seja, essa gente estava lutando, não estava pensando em enamorar-se ou outra coisa.
Quella gente estava fazendo a guerra e não aveva tempo para enamorar-se.
A cada dia não se sabia se ia viver.
Porque ogni giorno il rischio di morire era evidente.
E temos que rememorar como empezou a atividade de Jesus.
E dobbiamo ricordare o analizzare come è incominciata l'attività di Gesù.
Empezou com o assassinato de seu primo João Batista.
Incominciato con l'assassinio, sì, il martirio di suo cugino Giovanni Battista.
Então é como se Jesus quisesse afirmar: ustedes é matado Juan, mas yo voy adelante con la bandera de Juan.
Ecco, quindi Gesù praticamente ha detto: voi avete fatto fuori Giovanni, ma io continuo con l'opera che ha iniziato Giovanni.
Tanto che los dos primeros discípulos de Gesù sono dos discípulos de Juan Bautista.
Tanto che i primi discepoli di Gesù erano discepoli di Giovanni
Battista. Então Gesù sabia che todo tempo ele estava bajo risco de vida.
E quindi Gesù capiva che la sua missione o la sua situazione era a rischio sempre.
Tanto che durò un poco, solamente 3 anni.
È evidente che è durato solo 3 anni, quindi il rischio è grande.
E non si può saccare da lì che Gesù tenia opzione per il celibato o prejuízo al matrimonio.
Ecco, no, per questa situazione non si può pensare allora che Gesù aveva qualche pregiudizio o qualche opzione. Per il celibato.
Però onde sta il punto centrale della riforma della Chiesa?
Dove troviamo il punto centrale della riforma della Chiesa?
Sta in ponere in pratica il Vaticano II.
Ecco, sta nel fatto di mettere in pratica il Vaticano II.
Il Vaticano II ha sido un concilio molto rivoluzionario.
Il Vaticano II è stato un concilio molto rivoluzionario.
Papa VI intentou levá-lo à prática.
Paulo VI ha cercato di metterlo in pratica.
Era um momento la curia,
ma la curia era
le puso obstáculo.
Ha messo il palo fra le ruote.
Soprattutto il tema della teologia morale.
Soprattutto in quello che fa riferimento alla teologia morale.
Los historiadores de la Iglesia dicen que Paolo VI firmò la humanae generis.
Ecco, dicono
molesto.
Coloro che scrivono la storia della Chiesa, si interessano di questo, hanno detto che Paolo VI ha firmato l'enciclica
Humanae Generis. E Juan Pablo II, quando arcivescovo di Cracovia,
e Giovanni Paolo II, quando era vescovo di Cracovia,
partecipò del consiglio.
Participou anche di questo consiglio.
E hoje as atas do consiglio sono pubbliche.
E oggi gli atti del consiglio sono pubblici.
Então sabemos como votou nas comissões é o bispo Carol Wojtyla.
E si conosce quali sono stati i voti che ha fatto Carol Wojtyla nel consiglio.
Sempre con os conservadores.
Sempre con quelli di destra, con i conservatori.
Non gli agradava il rumbo che tomava il consiglio.
Non gli piaceva la strada che stava prendendo il consiglio.
E il cura Joseph Ratzinger foi teologo del consiglio.
E il prete Joseph Ratzinger è stato il teologo, uno dei teologi del consiglio.
Era un uomo progressista.
Era un uomo progressista.
Hasta che si fu nombrato obispo.
Fino a quando è stato nominato vescovo.
E aí já caminhou para uma posição mais conservadora.
E lì intraprese pure lui quel cammino più conservatore di destra.
Muitas vezes o poder cambia la gente, não?
Il potere tante volte cambia la gente.
Há um ditado em espanhol que diz o seguinte.
C'è un proverbio in spagnolo che dice così.
Si quieres conocer a Juanito, dele un cardito.
Se vuoi conoscere Giovannino, cardito.
È una funzione, un cardito, un cardito.
Ah, se vuoi conoscere Giovannino, dagli un incarico.
Se vuoi conoscere.
Sì.
Ossia, hai persone che sono molto buone mientras non si incontri una funzione di potere.
Allora, ci sono persone che sono brave prima di avere un posto di riguardo, un posto di potere. Dopo che hanno questo posto, cambiano.
Entonces, yo que participé 2 años en el gobierno de Lula.
Allora, lui che ha partecipato per 2 anni nel governo di Lula, presidente del Brasile.
Mucha gente me pregunta.
Tanta gente mi domanda.
Si è vero che il potere cambia la gente.
Se è vero che il potere cambia la gente.
E io sempre do questa risposta.
E lui risponde sempre.
No, il potere non cambia a nadie.
No, il potere non cambia nessuno.
Il potere hace con che la persona si rebelle.
Il potere fa sì che la persona entri in ribellione.
No, si rebelle.
Ah, si rebelle, si faccia vedere. Il potere fa sì che la persona si mostri tale com'è.
Esattamente. Questa è la cosa. Bueno, un de los temas che sta congelato nella Iglesia Cattolica è il tema della teologia morale.
Uno dei temi che si è fermato, congelato, dice praticamente, è lì fermo, è il tema della teologia morale.
Vivemos una doble morale.
Si vive una doppia morale.
La morale della dottrina e la morale della vita.
La morale, quella che presenta la dottrina, e la morale che si vive, quella della vita.
Vamos a ricordar alguns pontos della dottrina ufficiale della nostra Iglesia.
Ricordiamo alcuni punti della dottrina della nostra Chiesa morale, la dottrina morale.
Entre un matrimonio è permessa la relazione sexuale.
Nell'ambito del matrimonio si permette il rapporto sessuale, genitale.
Però desde che haga la intenzione di procreare.
Ma se si ha l'intenzione di procreare, se si è aperti alla vita.
E usted cree che tutti i cattolici casados solamente tiene relaciones para procrear?
Pensate che tutti gli sposati, quando hanno rapporti, hanno l'intenzione di procreare, di fare un figlio?
Io tenía un professore di teologia morale che diceva.
Io avevo un professore di teologia morale che diceva.
Isto non è teologico.
Questo non è teologico.
Isto è zoologico.
Questo è zoologico.
Muy ben dicho. Zoológico.
Zoológico.
Asimismo, los mamíferos tienen relaciones de afecto físico.
Così e così, anche i mammiferi hanno rapporti semplicemente di affetto.
Solamente los reptiles que tienen relaciones de mera procreación.
Solamente quali?
Los reptiles. Musculeras.
Reptiles. Solo i rettili. Hanno rapporti con lo scopo proprio di procreare.
Vamo al secondo punto.
Ecco il secondo punto.
La homosexualità è una tendenza naturale del essere umano o è una infermità, come dicono alcuni por aí?
L'omosessualità è una tendenza umana o è una malattia?
Hay que abrir ese debate al interior de la Iglesia.
Bisogna aprire questo dibattito all'interno della Chiesa.
Il Papa parla di una Iglesia che hace opción con los pobres.
Ma il Papa dice che la Chiesa fa opzione preferenziale per i poveri.
Si sigue por ahí, in breve può accusarlo di essere della teologia della liberazione.
Se continua così, in breve lo accuseranno, diranno che lui è uno della teologia della liberazione.
Soprattutto si appunta le cause della povertà.
Soprattutto se va a cercare le cause della povertà, dell'impoverimento della gente.
Monsignor Helder Câmara dizia.
Monsignor Helder Câmara.
Quando io parlo dei poveri, tutti mi chiamano di cristiano.
Quando io parlo dei poveri, tutti mi dicono sono cristiano.
E quando io parlo delle cause della povertà, mi chiamano di comunista.
Quando io parlo delle cause della povertà, allora mi dicono che sono comunista.